Buongiorno, lo scenario qui, a dir la verità, al Monte Verità, in questa domenica pomeriggio è di vento, lo si vede tra le fronde delle palme e degli alberi spogli, e di sbaraccamento, qua si sta sbaraccando alla grande perché gli eventi letterari sono di fatto terminati. C'è stato un ultimo pranzo con i superstiti protagonisti all'Eden Rock, l'albergo ad Ascona, ma per quel che concerne gli appuntamenti si è terminata in tarda mattinata. Dunque, io e Natasha Fioretti, benvenuta Natasha.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Concludiamo facendo il punto sulla manifestazione. Abbiamo approfittato ancora della presenza di Niccolò Scaffai. Niccolò Scaffai che classe 1975, docente universitario a Losanna, dirige vari centri. Lui è italianista ma anche comparatista. E dunque, così Natasha, abbiamo voluto capire da lui che aria tira proprio in termini di natura e letteratura, le varie correnti, cosa succede, la sensibilità, come cambia.
Esatto, ci siamo proprio rifatti all'inizio della nostra chiacchierata a quello che è stato un po' il tema del suo intervento di ieri, ovvero il rapporto che c'è tra letteratura ed ecologia, che è un rapporto win-win per entrambi. In realtà, come Nicolò Scaffai ci ha raccontato, e lo sentiamo.
Il paesaggio, la natura sono stati per molto tempo e continuano a essere oggetto di riflessione, oggetto di rappresentazione da parte della letteratura, solo che si trattava di paesaggi spesso idealizzati, stereotipati. Oggi con le urgenze ecologiche che ci assediano, che viviamo e che vediamo, la letteratura guarda alla natura in maniera diversa, rappresentandone gli aspetti problematici, il degrado, attraverso per esempio temi come la spazzatura, i rifiuti, o rinnovando grandi temi che hanno avuto grande fortuna come l'Apocalisse. Una cosa interessante, credo, è che la relazione tra letteratura ed ecologia è però una relazione in qualche modo a doppio senso, biunivoca, perché anche l'ecologia come materia scientifica, ambientale, appunto, si serve in qualche modo della letteratura. Se ne serve perché assume dalla letteratura il modo di raccontare la crisi, raccontare l'emergenza, rappresentare scenari, mettere in forma narrativa dati scientifici per rendere anche più efficace, più penetrante la percezione del rischio. Questo lo dico anche perché credo che la letteratura abbia delle carte da giocare, possa avere un ruolo nella società in generale, ma anche specificamente riguardo ai problemi ecologici che abbiamo sotto gli occhi.
E dunque, Natasha, non solo agli scienziati il dovere, la possibilità di raccontarci, spiegarci e illustrarci possibilità per tirarci fuori, migliorare il nostro presente e futuro.
Esatto, in questo modo, grazie a questo connubio, si riesce a far arrivare temi di carattere, possiamo dire, scientifico al grande pubblico. E quindi in questo caso cosa succede? Che la letteratura riesce ad arricchirsi di nuovi temi, al di là di quelli classici che l'hanno resa così importante, e quindi anche a giocare un ruolo importante nella società. Mentre d'altro canto l'ecologia trova forme narrative per appunto arrivare ad un pubblico più ampio. Quindi Nicolò Scaffai va un po' più in profondità di questo argomento e da bravo comparatista fa anche subito riferimento ad uno scrittore tedesco. Sentiamolo.
Credo che alcune delle opere più letterarie, più importanti, più interessanti di questi anni che hanno a che fare con l'ecologia sono spesso opere cosiddette non fiction, cioè non puramente romanzesche, ma in cui la narrazione di fatto è una narrazione a metà tra racconto e saggio, proprio perché così le questioni scientifiche, le osservazioni, gli studi possono essere raccontati in maniera forse più oggettiva. Penso ad esempio a un autore importante romanziere, ma non solo tedesco, Winfried Sebald, scomparso qualche anno fa. Uno dei suoi libri più belli, a mio modo di vedere, Gli anelli di Saturno, non è un romanzo, è un racconto di viaggi, di attraversamenti di territori in cui lo sguardo del narratore percepisce non solo il degrado ambientale, in particolar modo i mari, le coste, ma racconta anche il modo in cui questo paesaggio si è evoluto in rapporto alla storia umana. Quindi mette in relazione racconto dell'io, osservazioni ecologiche, conoscenze scientifiche. La letteratura può fare anche questo.
Può fare questo e l'esempio è calzante, bellissimo, pionieristico, Gli anelli di Saturno è comunque un libro che ha qualche anno, Sebald, pioniere in tutti i sensi perché non è rimasto in Germania, lui scriveva dall'Inghilterra dove insegnava letteratura tedesca a Norwich. Cosa dire, Natasha? Abbiamo approfittato di Scaffai anche così per avere il suo sguardo a 180, 270 gradi.
Sì, per allargare un po' gli orizzonti, e a questo punto anche una domanda nasceva spontanea, e cioè, visto che lui è un comparatista, se dal suo punto di vista, del suo osservatorio, si può rilevare una sensibilità diversa a seconda, rimanendo magari anche nel contesto europeo, a seconda dei diversi paesi europei
Questo è
nell'affrontare
interessante, sì.
questi temi. E sentiamo dunque cosa ci ha risposto.
Credo che ci siano dei caratteri specifici dei singoli paesi, dunque delle singole tradizioni letterarie, caratteri che spesso vengono dalla storia e dalla storia ambientale dei singoli paesi. Paesi come l'Italia, per esempio, che dal secondo dopoguerra hanno attraversato un boom economico che ha portato a una rapidissima trasformazione del paesaggio da naturale, agricolo, a paesaggio urbano e industriale. Ecco, paesi come l'Italia, per esempio, hanno prodotto scrittori che riflettessero molto su questo passaggio negli anni in cui il passaggio avveniva. D'altra parte, nel mondo, per esempio, nordamericano, in cui i valori fondamentali, i valori proprio fondativi, direi, della cultura americana sono legati all'idea di natura selvaggia, ecco che in questi paesi, negli Stati Uniti, il tema del selvaggio, della cosiddetta wilderness, è centrale sia come valore assoluto, sia come valore più recentemente messo in discussione, problematizzato. Penso a uno scrittore come Jonathan Franzen, che proprio riceve una tradizione trascendentalista, Thoreau, ma la volge in maniera più moderna, più critica, più problematica. E dunque sì, a seconda della storia e delle tradizioni ci sono delle differenze. Poi però è vero che viviamo in un mondo che anche dal punto di vista letterario è globale e quindi poi alcuni temi, alcune prospettive sono comuni. L'idea, la letteratura cosiddetta distopica, post-apocalittica, ormai fornisce esempi che vanno appunto dall'America all'Europa, alle letterature dei paesi cosiddetti postcoloniali.
È un uomo che attraversa da decenni vari paesi e conosce le diverse sensibilità vivendo tra Berlino e Siracusa in Sicilia. È sicuramente Joachim Sartorius, lui è il direttore artistico degli eventi letterari, poi si avvale della collaborazione di Paolo Di Stefano per quanto riguarda la parte in italiano e di Karin Graf per la parte germanofona, però diciamo è proprio un po' no? Il Deus ex machina di questa manifestazione. E abbiamo colto l'occasione, una cosa che non abbiamo fatto negli ultimi anni, per incontrarlo e trarre un bilancio.
Esatto, infatti a Sartorius l'abbiamo chiesto in prima istanza appunto qual è il bilancio di questa sesta edizione. Lui si dice soddisfatto e ci spiega il perché. Sentiamo la sua voce.
Also ich bin zufrieden und es gibt dafür einige Gründe. Das eine ist, wir haben ja beschlossen, nachdem wir sehr viel gewandert sind in den letzten Jahren, wieder alles mit Ausnahme des Eröffnungsabends auf dem Monte Verità zu machen. Und ich denke, das hat sich
Esatto,
als
lui
gut
dice, come abbiamo ben
erwiesen,
notato in questi giorni, che la
questa Sala
decisione
da lì
quest'anno
ist
di
etwas intimer,
riportare gli
etwas
eventi
kleiner,
al Monte Verità è stata una
aber einfach
decisione che ha
in
avuto
questo momento si è
successo, è
dato
stata una
questa
buona
figura
decisione. Dice,
dell'intimer
per fatta
Klezismus,
eccezione della prima
aber
sera, c'è
eigentlich
stata
sehr gut
l'inaugurazione al
gelaufen
Palacinema
ist.
di Locarno, che ha
Und
avuto
jetzt
grande
ein zweiter
successo di
Grund ist,
pubblico, è
warum
stata
wir jetzt
molto ben
erstmal doch ein sehr
frequentata. E
starkes
dice,
con Henri De Luca.
con Henri De Luca, sì, e
Und
dice,
ich denke, dass das
al
wirklich
Monte Verità
sehr
quest'anno abbiamo
sehr
avuto
offensiv
l'esperienza di
kommuniziert
queste sale, forse più raccolte,
wurde.
però che hanno permesso di
Das
avere
ist
un
ein sehr
dialogo, un rapporto
positives
più intimo
Experiment,
con il
aber ich glaube, es
pubblico
hat
e quindi anche di
wirklich
creare questa sorta di
eine
atmosfera tra scrittore e pubblico. Lui dice, si è anche molto sentito, insomma, questa energia, no, della quale si parla sempre al Monte Verità, di questo magnetismo che c'è qui e si percepisce. E l'ultima cosa ancora, questa grande presenza degli scrittori italiani quest'anno agli eventi.
che appunto, però ci siamo anche posti la domanda, tanti scrittori italiani, quindi buono per l'italianità e la letteratura in italiano, ma forse qualche defiance dal punto di vista svizzero.
Sì, abbiamo notato quest'anno tanti scrittori italiani, tanti scrittori di lingua tedesca, ma prevalentemente tedeschi, in gran parte anche berlinesi. Beh, Berlino oggi, insomma, è la città della cultura, tantissimi scrittori scelgono questa città come città d'elezione, e però autori svizzeri, fatta eccezione per Zola del Buono, che abbiamo avuto qui con noi ieri poco. Quindi gli abbiamo chiesto, insomma, se in quest'ottica si pensa ad un riequilibrio delle parti, e sentiamo cosa ci ha risposto.
Also wissen Sie, man kann vieles denken, aber es hängt dann von völlig anderen Dingen ab. Das eine ist natürlich immer das Thema, das wir vorgegeben hatten, und da bot sich jetzt mit diesem großen aktuellen Thema Natur eben zum Beispiel ganz stark an Judith Schalansky einzuladen, die diese fantastische Reihe Naturkunden in Berlin.
E Sartorius ci dice, beh, si può pensare a tante cose, si può avere tante idee, ma poi alla fine bisogna arrivare a patti con quello che è il tema, anche un po' dell'edizione. Dice, per il tema Utopia della Natura abbiamo subito pensato a Judith Schalansky, ne parlavamo ieri, che appunto pubblica questa serie sulle scienze naturali, insomma molto bella e molto importante. E dice, in realtà poi ci siamo anche impegnati ad avere scritto scrittori di lingua francese, lo facciamo spesso, ma sono difficili da avere. Dice che, insomma, si lasciano un po' desiderare, alla fine non vengono mai. Avevano anche in mente un grande nome come Amitav Ghosh, insomma, lo scrittore indiano che ben conosciamo, che anche lui parla della nostra cecità di fronte ai problemi ambientali, però dice poi alla fine c'è anche un problema di agenda, quindi
di
riuscire ad avere magari tutti i nomi che si vorrebbero avere. Quindi, insomma, la risposta sugli scrittori svizzeri è rimasta un po' in sospeso.
Un po' in sospeso, magari l'anno prossimo ci sarà una risposta sul campo. E a proposito di campo e del punto di partenza dell'incontro con Joachim Sartorius, il Monte Verità. Noi in questi giorni, Natasha, ci siamo proprio interrogati apertamente, tu ed io a microfoni spenti, ma anche con i protagonisti invitati, oppure gli organizzatori, o così con colleghi e colleghe, su questo riavvicinamento, no? Al fatto di svolgere tutto o quasi qua. Tutto o quasi dico perché in realtà gli artisti, scrittori, scrittrici, in realtà non hanno alloggiato qua al Monte Verità e la manifestazione rimane di carattere prettamente letterario. Dunque noi ci chiedevamo in questi giorni se non sarebbe possibile quasi ritrovare l'utopia di 120 anni fa che si viveva qua al Monte Verità, ossia artisti, scrittori, che vivono la loro arte, discutono oltre all'epifania degli eventi, e provare a suscitare dibattito e creare magari un movimento, scrivere un manifesto.
Esatto, su questo devo dire, io gli ho fatto una domanda in due tempi, quindi la mia prima domanda è stata qual è la sua utopia guardando in avanti per il futuro degli eventi letterari al Monte Verità, e quindi sentiamo subito che cosa ha risposto.
Ich würde es gerne wiederholen. Also ich glaube, also erstmal fand ich dieses Kino, diesen Saal sehr schön. Ich kannte ihn vorher noch nicht. Und dann dachte ich, es ist gut, bei Eri de Luca einen Saal zu haben, der doch größer ist als jetzt die 120, 130 Plätze auf dem Monte Verità.
Bene, qui inizialmente Sartorius ci ricorda ancora, insomma, della bella decisione, della fortunata decisione di fare la serata di apertura al Palacinema, una iniziativa che probabilmente sarà bello riproporre nei prossimi anni. Però poi, per arrivare al dunque sulla questione appunto del Monte Verità e della sua utopia, lui dice: a me piacerebbe, proprio come in origine era stato fatto anche nei primi due anni, allargare l'ambito e quindi allontanarci dal tema prettamente letterario e coniugarlo anche con quello che è la musica e la danza, proprio per ritornare a quella che chiamavi tu, insomma, un po' l'origine, l'utopia originaria del Monte Verità.
Quindi nelle intenzioni vorrebbe, ma tra il dire e il mare
c'è di mezzo, come spesso accade di questi tempi in particolare, il problema economico, il fattore economico. Lui dice non c'è un budget sufficiente per pensare a un progetto come lui lo definisce, un progetto che possa includere o pensare ad un'opera artistica poliedrica, polivalente, che appunto va ad unire, a coniugare, a far dialogare tra loro la letteratura con altre arti, appunto, che possono essere la danza piuttosto che la musica e via dicendo. E per quanto riguarda invece appunto la curiosità, perché non stare tutti al Monte Verità in questi giorni, in modo da creare anche...
Perché qui c'è un albergo, non ci sono solo sale,
esatto,
e bei parchi da passeggiare.
Esatto, e quindi abbiamo detto perché no, e sentiamo la sua risposta.
Also es ist so, dass die großen luxuriösen Hotels hier eigentlich sehr freundlich sind zu dem Festival, und es gibt so bartering agreements, sonst könnten wir das von dem Budget auch gar nicht bezahlen. Auf der anderen Seite
Bene, lui ci dice insomma, sono sempre molto ospitali e molto gentili gli alberghi asconesi, insomma, dove possiamo confermare, in effetti in questi giorni è stato così anche per noi che abbiamo fatto le interviste, abbiamo degli ottimi agreement, degli ottimi accordi con loro, e dice però certo sarebbe una bella idea anche avere tutti gli scrittori riuniti al Monte Verità, succede già per i giovani del Cenacolo, del progetto del Cenacolo, e dice anche alcuni scrittori ci hanno espresso il loro desiderio in questo senso, e quindi in una battuta lui ha concluso, adesso l'abbiamo sentita anche con un sorriso, insomma questo suo spunto me lo porto volentieri a casa, ci penseremo, potrebbe quindi sorprenderci nei prossimi anni.
Lo zampino di Natasha Fioretti e Daniel Bilenco sarebbe divertente, però insomma così, un pensiero che ci ha sfiorato ed è stato bello condividerlo. Finiamo in bellezza con uno delle superstar invitate, Hans-Joachim Schellnhuber. Natasha, tu l'hai incontrato e lui ha incontrato il pubblico sabato pomeriggio, c'era molta gente. Raccontiamo questo personaggio nei nostri ultimi 5 minuti a disposizione.
Sì, Schellnhuber è davvero un grandissimo personaggio, di grande spessore, molto umile. Lui è un fisico, è un climatologo, ha fondato questo suo istituto di climatologia che dirige da diversi anni.
In tempi non sospetti, inizio anni 90.
In tempi non sospetti, quindi fa un grandissimo lavoro, e anche riconosciuto in parte, perché comunque ha avuto un importante riconoscimento dalla regina Elisabetta, è un prezioso consigliere di Angela Merkel e ha anche contribuito alla prima enciclica papale, credo 2 anni fa, sull'ambiente. La Chiesa, che insomma è sempre stata un po' lontana dai temi, diciamo, ecologici, piuttosto che dei problemi appunto climatici, in lui ha trovato un valido referente, insomma anche qui si è mosso qualcosa.
Ed è membro tra l'altro di lunga data del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, sì. IPCC, no? La gente forse si ricorda questo acronimo, che nel 2007 ha ricevuto il premio Nobel, insomma uno che se ne intende, un bravo divulgatore. Cosa ti ha raccontato?
Esatto, un bravo divulgatore. Noi in realtà siamo partiti da quella che è l'opera della sua vita, lui in questo ha un po' ricordato Marcel Proust e la sua grande opera La ricerca del tempo perduto. Lui ha scritto quest'opera appunto sul cambiamento climatico dal titolo inequivocabile Selbstverbrennung, quindi potremmo tradurlo come in autodistruzione, cioè noi che grazie al al fatto del riscaldamento climatico, cioè arriveremo a tal punto che alla fine ci bruceremo la vita sulla terra con le nostre mani, e siamo partiti appunto dal titolo, sentiamo cosa ci ha raccontato.
Das war auch da sollte ursprünglich ein anderer Titel her, dass ich wollte einen eher ironischen Titel wählen, der jetzt glaube ich das Kapitel über Kopenhagen als Untertitel ziert, das war Stühlerücken auf der Titanic.
Riassumiamo brevemente, insomma, lui dice originariamente il titolo che volevo scegliere era un titolo di natura un po' ironica, no? Ed è appunto questo spostare le sedie sul Titanic. Perché lui dice questo? Perché spesso, insomma, di fronte a temi urgenti e seri come questo, davanti ai quali magari è difficile trovare delle soluzioni e delle risposte, ci risulta più semplice spostare, lui alla fine fa anche l'esempio dei vasi di fiori, perché così diamo l'apparenza che qualcosa sia cambiato, però in realtà non cambia nulla. Nulla e davvero non. E dice però poi alla fine un tema ironico non gli sembrava adatto ad un tema di questa portata.
Un fenomeno così serio.
E quindi alla fine è arrivato al tema Selbstverbrennung, che come dicevamo prima, insomma, è un tema che non lascia dubbi, non lascia scampi. Quello che è ancora importante che possiamo dire, lui nel suo libro fa una cosa, ci dà delle informazioni di tipo di carattere scientifico, ma poi, come dicevamo anche prima parlando di Scafai, riesce ad unire benissimo quella che è la sua esperienza personale e a collegare, a far capire che il problema dell'ambiente, il problema climatico non è un problema a sé stante, ma un problema che al di là di tutto ormai ha un rapporto, si coniuga con tutte le dimensioni della nostra vita, culturale, politica, sociale, personale e quotidiana. Sentiamo anche qui cosa ti dice, soprattutto anche sul ruolo che hanno oggi persone come lui, quindi che si occupano appunto di scienze naturali e di ricerca.
Schon wieder so ein Alarmist, nicht? Der will sie nicht zufrieden geben, sie in der Wissenschaft, sondern will jetzt auch noch in der Öffentlichkeit stehen. Nicht? Non è genau geschehen mit der Klimaforschung.
È quello che succede insomma oggi molto spesso quando qualcuno come lui richiama l'attenzione, soprattutto i politici, ma spesso anche i media, a quelli che sono i rischi che andiamo, ai quali andiamo incontro, spesso vengono poi etichettati come degli allarmisti. Insomma, l'abbiamo visto anche dalle cronache degli ultimi mesi, anche la politica e i politici che poi spesso insomma, non prendono sul serio davvero quelli che possono essere i rischi ai quali andiamo incontro, alla situazione che stiamo vivendo. Quindi lui dice insomma alla fine è importante che sia i politici sia la società ascoltino quello che è ascoltano quello che è il nostro lavoro, perché alla fine noi diamo delle informazioni importanti, anche magari delle soluzioni a quello che si potrebbe fare per mettere fine a un problema come questo, un problema così enorme.
Lui è un fisico ed esperto di mutamenti climatici, Hans-Joachim Schellnhuber, così abbiamo voluto concludere con il suo sguardo. Lui però ti ha ancora parlato.
Sì, ancora una cosa che trovo che sia importante, al di là appunto del ruolo che possono avere persone come lui nella nostra società, alla fine lui dice che fino a poco tempo fa lui pensava che fosse indispensabile che la politica cambiasse atteggiamento e facesse davvero qualcosa. Però nel frattempo la sua idea su questo è un po' cambiata, sentiamo la sua voce, quello che lui ha detto.
Ja, das ist natürlich vielleicht die schönste Aufgabe, die ich je hatte, weil es ein wunderbarer Mensch ist. Ja? Aber früher habe ich immer gedacht, es ist alles letztendlich eine Frage der richtigen Politik. Und
quindi appunto qui lui dice, prima ho sempre pensato che alla fine insomma fosse una domanda, una questione di tipo prettamente politico, invece dice oggi sono arrivato alla conclusione che ciò che più è importante è la nostra azione individuale, è un tipo di ragionamento, di pensiero, di atteggiamento anche morale, la dimensione morale è molto importante, dice anche soprattutto quello che noi individui nel nostro piccolo e anche a livello collettivo facciamo ogni giorno. Lui dice magari anche piccoli ragionamenti, no? Andare in bicicletta al lavoro piuttosto come che cosa mangiare meno carne, non prendere l'aereo se non è strettamente indispensabile. Queste piccole cose che lui dice però alla lunga, soprattutto anche poi in un'ottica di vita in cui si pensa anche al prossimo, alla collettività e non soltanto a se stessi, all'individuo come singolo.
Possono fare la differenza.
Possono fare la differenza, esatto, e alla fine magari andremo anche quando andremo a votare, faremo la differenza anche in questo senso, quindi per esempio a livello politico magari ci saranno persone al potere che saranno anche più responsabili, più orientate e attente e sensibili a queste tematiche.
Hans-Joachim Schellnhuber, Judith Schlansky, Zora del Buono, Natasha Fioretti, ha incontrato tanti autori, tante autrici qui agli eventi letterari Monteverità in questa sesta edizione. Diventeranno dei laser incontri, come diventerà un laser incontri anche l'incontro di Patricia Barbetti con Bruno Ganz. Dunque si ferma qui il nostro intervento, ma in realtà poi continuerà e lo cospargeremo virtuosamente nel palinsesto di Rete 2. Grazie, ringrazio anche Elio Luraschi che assicurato la diffusione da qua in questi 4 giorni. La linea a Besso. Grazie a tutti e a tutte gli ascoltatori.